da 5 mesi stiamo viaggiando sul territorio della sapienza poetica ellenistica di stampo evangelico, come sapete, e nell'itinerario della scorsa settimana abbiamo messo a confronto 2 opere importanti, la lettera di Aristea e la saggezza di Salomone. Come sapete, questi sono i titoli di 2 opere scritte ad Alessandria da intellettuali ebrei che operano nelle ecclesie, e sappiamo anche, abbiamo studiato in queste settimane, che cosa sono le ecclesie. E i testi di queste 2 opere sono stati composti intorno al 140 a.C., e quindi nella metà del secondo secolo all'Anticristo. Qual è la natura di queste 2 opere? Sono 2 opere di propaganda, lo sapete, lo abbiamo studiato. La prima, la lettera di Aristea, a favore dell'integrazione dell'ebraismo con la cultura greca, mentre la seconda, la saggezza di Salomone, è schierata contro. È uno dei manifesti dei controtraduzionisti, soprattutto lì, quegli ebrei della diaspora che si oppongono alla traduzione in greco del Pentateuco e dei libri sacri. Ora, abbiamo incontrato e stiamo utilizzando queste 2 opere perché rappresentano 2 termini opposti che servono per capire quale significativo dibattito sul tema dell'integrazione si è in corso nelle ecclesie dal III secolo a.C. Chi vince? Ci siamo chiesti in questo scontro epocale. Ora, nel porci questa domanda abbiamo capito che il problema non è di stabilire chi vince, perché in questo caso ha vinto la cultura, o la cultura, che dir si voglia, vale a dire che si è seminato e si è raccolto. Cioè, noi forse non abbiamo più un'idea nella società in cui viviamo di che cosa sia un dibattito culturale. Cioè, oggi si chiamano dibattiti culturali quelle... come definirle? Quelle diatribe televisive dove si pecchietta uno sopra l'altro, credo, non lo so, e un dibattito culturale è una trafila continua di risposte attraverso delle opere, degli oggetti culturali di vasta portata, che lasciano traccia nella storia del pensiero umano, che mettono in campo parole chiave, idee cardine che poi ci servono per leggere e scrivere in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. Ora, difatti, nel corso di questo serrato dibattito culturale sono state prodotte opere che hanno lasciato il segno nella storia del pensiero umano e che risultano utili se fossero studiate per capire molti aspetti della realtà attuale. Ora, il grande risultato ottenuto da questo investimento in intelligenza, e qui sta la vittoria, no? Sono i frutti che sono stati prodotti nel corso del vivace confronto intellettuale che si è sviluppato. E tra i frutti, di cui la scuola quest'anno in questo percorso ha proposto l'assaggio, ci ha insegnato Monsieur de Montaigne ad usare questo termine, no? I saggi, che cosa ho assaggiato, i classici, e mi sono venuto un sacco di idee, per cui bisogna che scriva necessariamente il mio libro. E la scuola ha proposto degli assaggi, e beh, tra queste opere ci sono i testi dei 2 libri dei Maccabei, mi auguro che ne abbiate letto qualche riga. I 2 libri dei Maccabei propongono uno straordinario racconto epico. Poi, tra i frutti di cui la scuola ha proposto l'assaggio, c'è il libro della Sapienza, che abbiamo incontrato la scorsa settimana in chiusura di itinerario. Il libro della Sapienza è formato da 19 capitoletti nei quali si susseguono una serie di riflessioni esistenziali descritte mediante l'utilizzo del genere letterario della poesia. Spero che ne abbiate letto qualche riga di questo straordinario testo. Se seguite le indicazioni del repertorio, poi alla fine, da ottobre a giugno, si trova ad avere accumulato una serie di letture molto interessanti. È evidente che adesso, nel riprendere il passo, dobbiamo chiederci ancora, ma concretamente su che cosa si dibatte, su che cosa si concentrano le discussioni nelle ecclesie, qual è l'oggetto del contendere sul tema dell'integrazione tra culture, cioè quali sono i nodi culturali che caratterizzano queste dispute che durano anni e anni e alle quali partecipa anche il nostro compagno di viaggio, Paolo Di Tarso. Se non avesse partecipato a questo grande dibattito culturale, noi non avremmo l'epistolario di Paolo Di Tarso, che è una delle opere più importanti dell'ellenismo e della storia del pensiero. Ora, sappiamo che Paolo Di Tarso porta a maturazione le sue idee proprio prendendo parte a questo dibattito di importanza epocale. I nodi e i temi del dibattito che si svolge nelle ecclesie sono, se così si può dire, la materia prima con cui sono composti i testi delle lettere contenute nell'epistolario di Paolo Di Tarso. E strada facendo noi stiamo esponendo, no, questi argomenti. Siccome la strada che stiamo percorrendo è molto accidentata e prima di riprendere il cammino è utile fare il punto per misurare bene il passo da tenere. Ora, la prima questione che ci si pone di fronte e alla quale accenniamo soltanto, ma della quale dobbiamo tener conto, riguarda ad Alessandria, visto che conosciamo un po' la città, ormai nell'Alessandria dell'ellenismo, no? siamo un po' diventati cittadine e cittadini di questa città. Ad Alessandria c'è un fenomeno in atto molto interessante, c'è uno scontro in atto, uno scontro culturale, una polemica culturale, tra gli intellettuali che si riuniscono in biblioteca e quelli che si riuniscono nel museo. Voi conoscete queste due strutture, le abbiamo studiate, no? Le abbiamo frequentate. Cioè, la biblioteca di Alessandria è, abbiamo conosciuto Demetrio Falereo che l'ha fondata, però con l'incentivo economico di Tolomeo. Ora, la biblioteca è uno spazio più aperto e più libero, e difatti noi sappiamo che l'Ecclesia si riunisce e trova la sua collocazione proprio nella biblioteca. L'Ecclesia, come sappiamo, è un'assemblea ed ha una struttura, diremmo oggi, liquida. È come un'onda, no, che ha bisogno di uno spazio ampio per esprimere la sua energia e diventa aperta a tutti, no, nel momento in cui al suo interno si discute, come abbiamo studiato, se questa struttura possa essere davvero aperta a tutti quelli che vogliono dar voce ad un'idea. La discussione è questa. Mentre il museo, come sappiamo, è un'istituzione simile ad una università. Cioè, il museo di Alessandria è una spaziosa e confortevole costruzione dove, intorno al Tempio delle Muse, i letterati, i filosofi, gli scienziati si dedicano a spese dello Stato, allo studio, alla ricerca e all'insegnamento. Ed è evidente che gli intellettuali che vengono assunti nel museo, dove c'è un numero chiuso, si sentono in dovere di essere riconoscenti, no, questo siamo venuti a saperlo, cioè nei confronti del monarca che li sta gratificando. E quindi sono piuttosto succubi, piuttosto devoti verso il potere, no? E di conseguenza, come dicono gli intellettuali da biblioteca, finiscono per fare gli scarabocchiatori libreschi che vivono in gabbia, nella gabbia delle muse. Questi sono i frammenti che noi possediamo e con i quali abbiamo ricostruito. Gli studiosi di filologia hanno ricostruito il fatto. Guardate, difatti, un capitolo del libro intitolato La biblioteca scomparsa, ricomparsa, ho trovato non so in questi periodo di tempo, non so più bene dove lascio il campamento, e quindi però è provvidenziale il fatto che un capitolo della biblioteca scomparsa di Luciano Campo, un antichista che conosciamo, abbiamo imparato a conoscere, si intitola, la scorsa settimana abbiamo letto il simposio dei sapienti che riguardava la traduzione in greco dei libri dell'Antico Testamento, e un altro capitolo si intitola, ci interessa molto perché è interessante, Canfora raduna tutti i frammenti e poi naturalmente costruisce una storia che sia utile, no? Beh, gli studiosi servono a questo, e noi facciamo i manovali, poi ci sono gli architetti, gli ingegneri che fanno un lavoro più raffinato. Questo capitolo si intitola Nella gabbia delle muse, appunto, e adesso ne leggiamo l'incipit, su una decina di righe, tanto per prendere coscienza del fatto che esiste questa situazione, una situazione che serve per accentuare ancora di più le polemiche culturali, ma in questo caso, vedete, la polemica, e verrebbe da dire senza l'abuso del sistema mediatico che, come dicevamo, trasforma la polemica in sceneggiata, e è un motore, la polemica, che produce energia intellettuale. Beh, leggiamo questo frammento dalla Biblioteca Scomparsa e dal capitolo ottavo, che si intitola Nella gabbia delle muse, no? E abbiamo spiegato che cosa significa questo tipo. Dentro il museo però la vita non era affatto tranquilla. Nella popolosa terra d'Egitto vignava un poeta satirico contemporaneo, vengono allevati degli scarabocchiatori di preschi che si beccano eternamente nella gabbia delle muse. Timone, il filosofo scettico cui si debbono queste parole, sapeva che ad Alessandria, lui dice vagamente in Egitto, c'era il favoloso museo e lo chiama la gabbia delle muse, alludendo appunto alla sembianza di uccelli rari, remoti, preziosi dei suoi abitatori, dei quali dice che vengono allevati, anche alludendo ai privilegi materiali concessi loro dal re, il diritto ai pasti gratuiti, lo stipendio, l'esenzione dalle tasse, per, insomma, non erano grandi privilegi rispetto a quelli che conosciamo oggi da parte della casta, insomma, è come una cosa, però già, questo già faceva scandalo. Mi chiamava carichite, intendendo che fanno scarabocchi sui rotoli di papiro, con un voluto gioco di parole, con carax, il recinto, dietro il quale questi uccelli da voliera di lusso vivevano nascosti, e di loro se ne poteva fare a meno perché tutto il mistero e la riservatezza che li circondava copriva in realtà il vuoto, il nulla. Difatti, la leggenda sulla traduzione in greco dei libri del Pentateuco, attenti, perché abbiamo letto anche questo? Poi perché poi andate avanti voi a leggere. Abbiamo anche letto questo frammento per dire che la leggenda sulla traduzione in greco dei libri del Pentateuco racconta, e ora capiamo perché, che i mitici 72 saggi traduttori non vengono ospitati nel museo, per svolgere il loro lavoro creativo, ma nell'isola di Faro, perché andare a lavorare nel museo sarebbe stato troppo compromettente, no? Avrebbero dovuto in qualche modo rendere conto, no, al sovrano e non agli intellettuali come Demetrio Falereo. Ora, potete ultimare voi la lettura del capitolo ottavo della Biblioteca Scomparsa. Noi capiamo, ed è utile che si sappia, che in età ellenistica c'è uno scontro in atto tra intellettuali di biblioteca e intellettuali di museo, ma c'è anche uno scontro in atto tra intellettuali all'interno del museo e tra intellettuali di biblioteca tra loro e tra intellettuali che partecipano all'animata attività culturale che si svolge nelle ecclesie. E guardate, ed è proprio lo scontro culturale che porta a mettere in luce le molte divergenze intellettuali, che provoca grande vivacità al dibattito e fa aguzzare l'ingegno a chi vi partecipa. È uno stimolo continuo a produrre, ad investire in intelligenza. Guardate sul punto 1 del repertorio. Il primo argomento di scontro e di dibattito nelle ecclesie, dove incontriamo Paolo di Tarso e dove si riuniscono ebrei e non ebrei, poi in latino verranno chiamati gentili, considerati ospiti, noi sappiamo che vengono chiamati ospiti, no? Non ebrei che discutono, si incuriosiscono per la cultura ebraica. Questo dibattito, questo scontro è innanzitutto di natura letteraria e di carattere filologico ed esegetico. E questo primo argomento di scontro corrisponde ad una serie di interrogativi che possiamo sintetizzare così. Come vanno interpretati i testi dei libri dell'Antico Testamento? E soprattutto come va interpretato il testo della Torah, della legge uguale per tutti? Della legge che deve essere l'insegnamento per tutti. Ora, i testi dei libri dell'Antico Testamento vanno letti come se fossero una struttura fondamentalmente rigida, cioè quello che c'è scritto va considerato vero alla lettera, oppure la scrittura va letta come se fosse una struttura di carattere allegorico, cioè che si sviluppa per metafore, e quindi la verità è contenuta in immagini simboliche che vanno interpretate. Il secondo argomento di scontro e di dibattito nelle ecclesie è di natura, diciamo così, antropologica, riguarda la disputa su come manifestare concretamente la propria appartenenza alle ecclesie, cioè la partecipazione alla vita delle ecclesie va regolamentata, ci si pone, no? Questa struttura va resa in qualche modo una struttura più stabile, no? Ora, l'appartenenza alle ecclesie si deve manifestare in forme di carattere religioso, attraverso riti che di solito servono per stabilizzare, no, una situazione, e che onorino la tradizione e quindi che prevedano il rispetto della regola della circoncisione, delle regole alimentari, della pratica delle abluzioni quotidiane prescritte, oppure l'appartenenza alle ecclesie si deve manifestare in forme culturali, che presuppongono nuovi comportamenti più laici e più secolarizzati. Ora, c'è anche naturalmente una corrente di pensiero trasversale, no? Come sempre succede nella cultura veritica e nella cultura ellenistica, che vuole trovare una mediazione affermando che si può appartenere alle ecclesie manifestando sia comportamenti di carattere religioso, e quelli riguardavano soprattutto gli ebrei, che comportamenti di carattere culturale. E allora facciamo il punto della situazione in modo molto più concreto. Cioè, all'inizio del primo secolo avanti Cristo, nelle ecclesie la discussione verte su una serie di temi significativi. Quali temi? Beh, cataloghiamoli in funzione della lettura dell'epistolario di Paolo di Tarso, no? Che è naturalmente la bussola del nostro viaggio. Ora, il primo tema può essere formulato così, cioè gli ebrei e i non ebrei hanno gli stessi diritti davanti a Dio? Il secondo tema può essere formulato così, ai non ebrei va imposta la regola della circoncisione, del patto di sangue con Dio? Il terzo tema può essere formulato così, ai non ebrei non deve essere concessa la circoncisione anche se volessero usufruirne, perché è un patto esclusivo riservato solo agli ebrei. Il quarto tema dice, le regole alimentari tradizionali dettate dalla legge di Mosè vanno imposte ai non ebrei perché le rispettino? Il quinto tema, si possono introdurre nella comunità ebraica abitudini alimentari e di costume provenienti dalle culture altre come la greca, l'egizia, la mesopotamica, la pagana? Il sesto tema dice, la lingua, le parole e le idee della filosofia greca coltivate sul territorio dell'ellenismo possono o non possono entrare nello stile di vita, nei percorsi scolastici frequentati dagli ebrei. Il settimo tema riguarda questo tema. La lingua, le parole e le idee dell'ellenismo possono essere usate per commentare la Torah, per commentare la legge di Mosè, la legge uguale per tutti. Ora, questo è il catalogo dei temi. Guardate, i sette temi a cui allude Paolo nel suo epistolario. Il catalogo dei temi più importanti su cui si sviluppa una discussione che produce una frantumazione all'interno delle ecclesie, in gruppi contrapposti e in correnti di pensiero che si fronteggiano accanitamente. Questo dibattito molto acceso, e bisogna sempre sottolineare il fatto che il dibattito è molto acceso ma non è improduttivo, nasce non solo dall'esigenza che ogni persona e ogni gruppo sente di affermare le proprie idee, ma scaturisce da una situazione di inquietudine più profonda, per cui si discute, ci si mette in discussione soprattutto perché non si è soddisfatti di quello che si è e di quello che si ha. E si vorrebbero definire nel modo più preciso possibile delle identità. Ora, la cultura dell'ellenismo diffonde, guardate, lo sapete già, lo abbiamo studiato lo scorso anno, nel percorso dello scorso anno. Il periodo dell'ellenismo è caratterizzato da un forte bisogno di ricerca di un messaggio di salvezza e di redenzione. E il periodo dell'ellenismo è caratterizzato dalla ricerca di punti di riferimento che sappiano produrre un forte senso dell'attesa, cioè che sappiano creare una grande aspirazione verso il cambiamento. Non mi dite che questo tema dell'ellenismo non è di grande attualità, come tutti quelli che abbiamo visto. Ora, secondo voi oggi, vedeteli sul punto, primo punto del repertorio, e nella società in cui viviamo ci sono dei punti di riferimento che sappiano provocare il senso dell'attesa, sappiano far nascere un'aspirazione al cambiamento? Fate funzionare il vostro pensiero, il vostro senso di osservazione, poi il vostro impegno naturalmente vi darà delle possibilità per rispondere. Beh, scrivete quattro righe in proposito. In età ellenistica il sentimento dell'attesa e l'aspirazione al cambiamento trovano spazio anche nel teatro, nel cosiddetto teatro popolare, nei testi di quelli che sono stati chiamati i drammoni del teatro popolare, no? Abbiamo fatto riferimento a questo tema, vi ricordate, no? Quando la scorsa settimana abbiamo letto il capitolo settimo della biblioteca scomparsa di Canfora, intitolato Il Simposio dei Sapienti. In questo capitolo, come ricorderete senz'altro, si fanno alcune considerazioni sullo sviluppo di quel grande fenomeno che è il teatro popolare in età ellenistica. Nel capitolo intitolato Il Simposio dei Sapienti della biblioteca scomparsa si legge: intanto nei teatri di Alessandria, ancora al tempo in cui vi si insediarono gli arabi, ve ne erano circa 400 teatri che erano ad Alessandria, si susseguivano in gaia promiscuità drammoni storici adatti al gusto dei vari popoli che si mescolavano nella variopinta metropoli. E si legge inoltre che le sceneggiature di questi drammoni prendono spunto soprattutto da due repertori che noi abbiamo studiato in questi anni: i racconti tratti dalle storie di Erodoto, no? Un argomento che molti di voi conoscono bene. Erodoto è stato nostro compagno di viaggio, no? Per due anni, e quelli tratti dalle narrazioni romanzesche contenute nei libri della Genesi e dell'Esodo, che sono formate da un romanzo dopo l'altro, no? Uno più avvincente dell'altro, e poi anche dai miti tratti dai dialoghi di Platone. Ora, ma a questo proposito, rileggiamo un frammento del capitolo intitolato Il Simposio dei Sapienti della biblioteca scomparsa di Luciano Cascola. Rileggiamolo perché è interessante rinfrescarsi la memoria in questo momento. Nei teatri frequentati dagli ebrei furoreggiavano le cosiddette tragedie di un bravo manovale della scena, tale Ezechiele, che drammatizzavano in una serie di quadri scanditi da cori gli episodi più celebri e commoventi dell'Antico Testamento. La storia di Mosè, la fuga dall'Egitto, la cattività babilonese erano materia ben altrimenti affascinante che le storie di Arem ricavate da Erodoto, ed anche qualche autore greco usava a metterle in scena. Per esempio ci provò Teodette di Faselide, ma gli scese una cataratta. Ora però i saggi di Gerusalemme, il fiorfiore della dottrina rabbinica, erano ad Alessandria e oltretutto mostravano di non gradire questa mescolanza di sacro e profano, si cercò di impedire che fosse inscenata la storia sacra nei teatri. Oltretutto la si recitava, come ovvio, in greco, la lingua a cui erano assuefatti anche gli ebrei che frequentavano tali spettacoli. E sembrava quasi offensivo che, mentre si poneva mano con tanto sacrale solennità alla auspicata traduzione greca del Pentateuco, circolassero queste surrettizie e poco affidabili traduzioni per le scene. Ora, il non gradimento della mescolanza di sacro e di profano da parte dell'autorità rabbinica dipende soprattutto dal fatto che le cosiddette tragedie di quel bravo manovale della scena che si chiama Ezechiele sminuiscono e annacquano dal punto di vista ideologico il concetto dell'attesa, di cui ci occuperemo fra un po'. Prima vogliamo riflettere sul fatto che questi drammoni, così sono stati chiamati, drammoni ellenistico alessandrini, rappresentano un fenomeno molto importante sul piano della comunicazione mediatica, perché sono gli antenati di quelli che saranno poi in età contemporanea i radiodrammi. Chi di noi non ha seguito il teatro, la radio? Ah beh, voi siete tutte giovani e giovanissimi, non vi ricordate, ma vi posso dire che in passato c'era il teatro, la radio, no? Non c'era la televisione, si stava lì e si ascoltava, ed era una, faceva funzionare molto l'immaginazione, l'immaginario, ed era un esercizio molto importante, significativo. E quindi, e in seguito sono gli antenati delle telenovelle, cioè le finzioni che prendono spunto dalla realtà. Ora, non c'è dubbio che le telenovelle, finzioni che prendono spunto dalla realtà, servano a tutt'oggi per surrogare il senso dell'attesa e per trasformare in sogno l'aspirazione verso il cambiamento. Guardate, su questo elemento alienante, no, si è sempre riflettuto in questi anni, ma ci si rifletteva già durante l'ellenismo, no? Cioè, coloro i quali volevano tenere detto il senso dell'attesa per prospettare un cambiamento, cioè per cambiare la vita sulla terra, no? I rapporti tra le persone sulla terra, perché diventassero più fraterni, cominciano subito a polemizzare con il teatro popolare perché surrogava il senso dell'attesa, cioè trasformava in sogno l'aspirazione al cambiamento, cioè quindi serviva per alienare. A questo proposito cogliamo l'occasione per aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura della scrittura. Ora dobbiamo subito dire che la scuola, mettendolo in repertorio, ha portato bene allo scrittore che stiamo per incontrare, perché proprio quest'anno ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura. Guardate sul punto 2 del repertorio, lo scrittore di cui stiamo parlando si chiama Mario Vargas Llosa, lo avete sentito ben nominare, ed è nato nel 1936 ad Arequipa, in Perù. Vargas Llosa si è laureato a Lima, poi ha vinto un dottorato di ricerca all'Università di Madrid, quindi si è trasferito in Europa, ha vissuto a lungo a Parigi, a Londra, a Barcellona, dove, non me ne voglia, il grande premio Nobel se lo metto sulla mano. E queste sono le strutture che la scuola si offre e dobbiamo utilizzarle. Bisognerebbe dirlo alla ministra. Vargas Llosa ha collaborato per diversi riviste, giornali. Nel 63 viene conosciuto in campo letterario a livello internazionale, perché scrive un romanzo che si intitola La città e i cani, di cui si consiglia la lettura, e il successo che ha ottenuto, gli sono stati assegnati molti premi, cioè gli ha permesso poi di dedicarsi a tempo pieno all'attività letteraria, all'attività di conferenziere. E forse ricorderete che nel 1990 Vargas Llosa è stato candidato in Perù alle elezioni presidenziali, è stato sconfitto da Fujimori. Ora, i romanzi, una tragedia, cioè, i romanzi più famosi di questo scrittore, che meritano di essere letti o perlomeno conosciuti, sono, oltre alla città e i cani, La casa verde, I cuccioli, Conversazione nella cattedrale. La cattedrale è una famosa caffetteria di Lima. Pantaleone, Le visitatrici, L'orgia perpetua, Storia di Maita, Che ha ucciso Palomino Molero, Il narratore ambulante, Elogio della matrigna, Il capolare Il Tuma sulle Ande. Lo trovate anche in questo romanzo che è qui, Il caporale di Tuma. I quaderni di Don Rigoberto, La festa del caprone, che a voi dovrebbe ricordare qualcosa, tradotto di dotte, e infatti Vargas Llosa proprio in quegli anni ha preso spunto anche dai nostri percorsi, si vede. Poi ha scritto un saggio interessante, La verità delle menzogne, e poi il romanzo di cui ci occupiamo questa sera, che è stato scritto nel 1977 e che si intitola La zia Iulia e lo scribacchino. Guardate, La zia Iulia e lo scribacchino è soprattutto un grande romanzo sul tema dello scrivere, e quindi ci interessa particolarmente, ma è anche un significativo romanzo sul tema dell'amore. Ora, la trama di questo romanzo ruota intorno a due straordinari personaggi. Il primo di questi si chiama Pedro Camacho, il quale è un prolifico autore di radiodrammi, di drammoni per Radio Central di Lima. È un boliviano che viene comprato da un imprenditore limeño, e questo è il pretesto che mette questo romanzo in sintonia con il nostro percorso in questo momento. Mentre il secondo personaggio si chiama Mario, come lo scrittore, ed è uno studente un po' svogliato che coltiva però un'ambizione letteraria, e infatti poi diventerà uno scrittore, e si innamora, ricambiato, della zia divorziata, la zia Iulia appunto, che è un po' più grande di lui, con la quale finirà per convogliare a notte, con grande scandalo dei familiari, notte rocambolesche. Ma Pedro Camacho, guardate che Mario Vargas Llosa ha sposato davvero una zia, prima, e poi dopo ha sposato una cugina, come racconta qui, ma lui ne ride anche molto, lui medesimo, ho sentito dalle interviste su questo fatto, dice, ma questo ha determinato il mio successo, perché io ho avuto materia poi per scrivere, perché questa esperienza. Il Pedro Camacho, questo grande scrivano, a poco però scivola nella pazzia, scivola in una dolce e inconcludente follia in cui comincia a confondere sempre più gravemente le trame dei suoi drammoni sceneggiati, finché infine è ridotto al silenzio. Ora, i racconti del romanzo sono le trame dei radiodrammi che a poco, seguendo la pazzia, la follia di Pedro Camacho, cominciano ad intersecarsi tra loro in modo molto singolare, molto comico, molto interessante. Quindi la lettura è affascinante in questo senso. E Mario, beh, diventerà uno scrittore di successo, e il fatto è che quando incontrerà di nuovo Pedro Camacho, che era stato per lui passato un modello, avrà un presentimento e capirà, vedendo l'oblio in cui è caduto l'ormai ex famoso autore, quale potrà essere il suo futuro e quindi quale sarà il suo destino, che poi è il destino che tocca un po' a tutte le persone. Chi si identifica poi alla fine, uno spera che poi alla fine uno non cominci a avere misura. Ora, l'elemento più importante di questo romanzo, che lo scrittore sa dominare alla perfezione, è il complesso e ricchissimo rapporto tra la storia principale e quella dei radiodrammi, che è poi il motivo per cui questo testo ci interessa. E sentite, ricordate quando nelle case c'era la radio come unico strumento mediatico? E penso, forse sì, no? No. Scrivete quattro righe in proposito, no? Intanto inevitabilmente viene in mente, quindi mettete in gioco l'autobiografia e c'è ancora oggi la radio, no? Molti so che sentiamo tutti Radio 3, no? Quindi, so che la domenica mattina sono molto affezionati, purtroppo la domenica mattina è la giornata in cui devo lavorare di più e quindi dall'alba al tramonto, quindi magari, però in sottofondo la caramore ce la metto ogni tanto, anche perché tratta i nostri temi di percorsi di quest'anno, quindi leggiamo l'incipit di questo romanzo. Guardate, ma prima dell'incipit leggiamo la citazione che lo scrittore ha posto prima dell'inizio e che è tratta da un'opera intitolata El Grafografo di Salvatore Elizondo, uno scrittore molto birichino che mette in difficoltà chi deve leggere il testo. Nella zia Giulia lo scrivo anch'io. Scrivo che scrivo. Mentalmente mi vedo scrivere che scrivo e posso anche vedermi vedere che scrivo. Mi ricordo che già scrivevo e anche che mi vedo scrivere che scrivevo. E mi vedo che ricordo che mi vedo scrivere e mi ricordo che mi vedo ricordare che scrivevo. E scrivo vedendomi scrivere che ricordo di avermi visto scrivere, che mi vedevo scrivere, che ricordavo di avermi visto scrivere che scrivevo. Posso anche immaginarmi che scrivo, che già avevo scritto, che mi sarei immaginato che scrivevo, che avevo scritto e che immaginavo che scrivevo, che mi vedo scrivere che scrivo. Leggetelo bene poi, questo testo. È interessante fare un esercizio di comprensione del testo. In quel tempo remoto io ero molto giovane e vivevo con i miei nonni in una villa dei muri bianchi di Calle Ocharan a Miraflores. Studiavo all'Università di San Marcos, legge mi sembra, rassegnato a guadagnarmi più tardi la vita da libero professionista, anche se in fondo mi sarebbe piaciuto di più riuscire a diventare uno scrittore. Avevo un lavoro con titolo pomposo, stipendio modesto, appropriazioni illecite e orario elastico, direttore delle informazioni di Radio Panamericana. Consisteva nel ritagliare le notizie interessanti che comparivano sui quotidiani e truccarle un po' per poterle leggere nei bollettini. La redazione ai miei ordini era costituita da un ragazzo dai capelli imbrillantinati, amante delle catastrofi, chiamato Pasquale, e c'erano bollettini a ogni ora di un minuto, salvo quelli di mezzogiorno e delle 9 che erano di 15, ma noi ne preparavamo diversi insieme, finché io andavo molto in giro per strada a bere caffè nella colmena, qualche volta a lezione e negli studi di Radio Central, più animati di quelli dove lavoravo io. Le due stazioni radio appartenevano allo stesso proprietario ed erano adiacenti in Calle Belen, molto vicino a Plaza San Martín. Non si assomigliavano in nulla. Al contrario, come quelle sorelle da tragedia che sono nate l'una ricolma di grazie e l'altra di difetti, si distinguevano per i loro contrasti. Radio Panamericana occupava il secondo piano, la soffitta di un edificio tutto nuovo, e aveva nel suo personale, nelle sue ambizioni, nei suoi programmi, una certa aria esterofila e snob, pretese di modernità, di gioventù, di aristocrazia, anche se i suoi annunciatori non erano argentini, avrebbe detto Pedro Camacho, meritavano di esserlo. Vi si trasmetteva molta musica, parecchio jazz, rock e un briciolo di musica classica. Le sue onde erano quelle che per prime diffondevano a Lima gli ultimi successi di New York o dell'Europa, ma non disegnavano neppure la musica latinoamericana, purché con un minimo di sofisticazione. Quella nazionale era ammessa con cautela e solo a livello del valzer. C'erano programmi di una certa pretesa intellettuale, biografie del passato, dibattiti internazionali e perfino nelle trasmissioni frivole, i quiz o il trampolino per la fama, vedete era già fatto, si notava una ricerca di non incorrere in troppa scempiaggine o banalità. Una prova del suo zelo culturale era quel servizio di informazioni che Pasquale e io alimentavamo in un soppalco di legno costruito nella soffitta da cui era possibile scorgere i convessai e le ultime finestre teatine dei tetti di Lima. Vi si arrivava con un ascensore le cui porte avevano l'inquietante attitudine di aprirsi prima del tempo. Radio Centrale invece era intrappolata in una vecchia casa piena di cortili e di ambiti e bastava udire i suoi annunciatori spigliati e ridondanti di gergalismi per cogliere la sua vocazione popolare, plebea, creolissima. Lì venivano diffuse poche notizie e lì era regina incontrastata la musica peruviana, inclusa quella andina, e non era raro che i cantanti indiani nelle arene partecipassero a quelle trasmissioni aperte al pubblico che radunavano folle parecchie ore prima davanti alle porte dello stadio. Le sue onde facevano anche guizzare con prodigalità la musica tropicale, quella messicana, quella bonaerense, e i suoi programmi erano semplici, privi di immaginazione, diretti. Richieste telefoniche, serenate di buon compleanno, pettegolezzi del mondo del teatro, del disco e del cinema, ma il suo piatto forte, reiterato e abbondante, quello che, secondo tutte le inchieste, le assicurava il suo altissimo indice di ascolto, erano i romanzi. Ne trasmettevano mezza dozzina al giorno, almeno, e mi divertiva molto spiare gli interpreti mentre stavano andando in onda, attrici e attori in declino, affamati, spellacchiati, le cui voci giovanili carezzevoli, cristalline, differivano terribilmente dai loro volti vecchi, dalle loro labbra amare, dai loro occhi stanchi. Il giorno che si installerà la televisione in Perù non avranno altra scelta che il suicidio, pronosticava Genaro Figlio, indicandogli attraverso i denti dello studio dove, come in un grande acquario con i copioni in mano, vi si vedevano intruppati intorno al microfono, pronti a iniziare la 24esima puntata della famiglia Alvear. E infatti, quale delusione avrebbero provato quelle casalinghe che si intenerivano per la voce di Luciano Pando se avessero visto il suo corpo malandato e il suo sguardo strabico, e quali delusioni i pensionati in cui il cadenzato sussurrare di Giuseppina Sanchez risvegliava ricordi se avessero potuto vederne la pappagorgia, i baffi, le orecchie al vento, le varici. Ma l'avvento della televisione in Perù era ancora remoto e la discreta sopravvivenza della fauna radioromantesca sembrava per il momento assicurata. Ero sempre stato curioso di sapere quali penne confezionavano quei romanzi fiume che occupavano i pomeriggi di mia nonna, quelle storie di cui solitamente mi riempivano la testa dalla zia Laura, dalla zia Olga, dalla zia Gabi e a casa delle mie numerose cugine. Quando andavo a trovarle, la nostra famiglia era biblica, miraflorina, molto unita. Sospettavo che i romanzi radiofonici fossero importati, ma mi stupì quando seppi che Enaro non li compravano in Messico né in Argentina, ma a Cuba. Li produceva la CMQ, una sorta di impero radiotelevisivo governato da Goarmestre, un gentiluomo dai capelli argentati che qualche volta di passaggio a Lima avevo visto attraversare il corridoio di Radio Panamericana, zelantemente scortato dai proprietari sotto lo sguardo riverente di tutti. Avevo udito parlare tanto della CMQ cubana da annunciatori, presentatori, operatori della radio, per i quali rappresentava qualcosa di mitico, come Hollywood, a quei tempi per i cineasti, che Javier ed io, mentre prendevamo il caffè al Branza, certe volte avevamo dedicato un bel po' di tempo a fantasticare su quell'esercito di penne che là, nella lontana Havana, con palme, spiagge paradisiache, pistoleri e turisti, negli studi ad aria condizionata del baluardo di Boar Mestre, doveva produrre 8 ore al giorno su silenti macchine da scrivere quel torrente di adulteri, suicidi, passioni, incontri, eredità, fedeltà, coincidenze, crimini che dall'isola delle Antille si spargeva attraverso l'America Latina per cristallizzarsi nelle voci di Luciano Pando e delle Josefina Sanchez e stasiare i pomeriggi delle nonne, delle zie, delle cugine e dei pensionati di ogni paese. Denaro Figlio comprava, o piuttosto la CMQ vendeva, i romanzi radiofonici a peso e per telegramma. Ma me l'aveva raccontato di persona un pomeriggio dopo essere trasecolato, quando gli avevo chiesto se lui, i suoi fratelli o suo padre davano il nulla osta ai copioni prima di diffonderli. E tu saresti capace di leggere 70 chili di carta? Mi aveva risposto guardandomi con quella condiscendenza benevola che mi ispirava lo statuto di intellettuale che mi aveva assegnato da quando aveva visto un mio racconto sul numero domenicale di El Comercio. Calcola quanto tempo prenderebbe, un mese, due. Chi può dedicare un paio di mesi a leggersi un romanzo radiofonico? Ci affidiamo alla sorte e finora, per fortuna, il signor de los milagros,
sono molto religioso,
ci ha protetti. Nel migliore dei casi, tramite agenzie pubblicitarie o colleghi e amici, Genaro Figlio controllava quanti paesi e con quale indice di gradimento avevano comprato il romanzo radiofonico che gli offrivano. Nel peggiore, decideva in base ai titoli o semplicemente a testa o croce. I romanzi radiofonici si vendevano a peso perché era una formula meno capziosa di quella del numero di pagine o di parole, nel senso che era l'unica possibile da verificare. Certo, diceva Javier, e se non c'è tempo per leggerle, non ce n'è ancora meno per contare tutte quelle parole. Lui citava l'idea di un romanzo di 78 kg e 30 grammi, il cui prezzo, come quello delle mucche, del burro e delle uova, determinava una bilancia. Ma questo sistema creava problemi ai Genaro. I testi arrivavano zeppi di cubanismi che pochi minuti prima di una trasmissione lo stesso Luciano, la stessa Josefina e i loro colleghi traducevano in peruviano come potevano, sempre male. Beh, tutte quelle lingue latinoamericane derivano dal castigliano, però con delle differenze. D'altro canto, talvolta, nel tragitto da Havana a Lima, nelle pance delle navi o degli aerei o nelle dogane, le risme da filo scritte subivano travagli e si smarrivano capitoli interi, l'umidità li rendeva illeggibili, si mescolavano i fogli, li divoravano i topi del magazzino di Radio Central, e poiché lo si notava solo all'ultimo minuto, quando Genaro papà distribuiva i copioni, si verificavano situazioni angosciose. Ne si risolveva saltando il capitolo smarrito e infischiandosene allegramente e, in casi gravi, facendo ammalare per un giorno Luciano Pando e Josefina Sanchez, affinché nelle 24 ore successive si potesse raccoppare, risuscitare, eliminare senza traumi eccessivi i grammi o chili scomparsi. E dato che i prezzi della CMQ erano, alti, fu naturale che Genaro Figlio si sentisse felice quando scoprì l'esistenza e le doti prodigiose di Pedro Camacho. Ricordo molto bene il giorno in cui mi parlò del fenomeno radiofonico, perché quello stesso giorno, all'ora di pranzo, vidi la zia Giulia per la prima volta. Era la sorella della moglie di mio zio Lucio, ed era arrivata la sera prima dalla Bolivia. Divorziata da poco, veniva a riposare e a riprendersi dal suo fallimento matrimoniale. In realtà, a cercarsi un altro marito, aveva sentenziato in una riunione familiare la più linguacciuta delle mie parenti, la zia Ortensia. Io pranzavo ogni giovedì a casa di zio Lucio e zia Olga e quel mezzogiorno trovai la famiglia ancora in pigiama che cercava di smaltire la nottataccia a base di cozze, di salsa piccante e birra gelata. Erano rimasti in piedi fino all'alba scherzando con la nuova venuta e in tre avevano buttato una bottiglia di whisky. Avevano mal di testa, lo zio Lucio si lamentava che il suo studio sarebbe andato a rotoli, la zia Olga diceva che era una vergogna passare la notte in bianco se non era sabato, e la nuova venuta in vestaglia, senza scarpe, con i bigodini, vuotava una valigia. Non la imbarazzò che io la vedessi conciata in modo tale che nessuno l'avrebbe presa per una regina di bellezza. «Sicché tu sei il figlio di Dorita», mi disse stampando di un bacio sulla guancia. «Hai già finito le scuole?» La odiai a morte. I miei lievi urti con la famiglia in quei tempi erano dovuti al fatto che tutti si ostinavano a trattarmi ancora come un bambino e non come quello che ero, un uomo fatto e finito di 18 anni. Nulla mi irritava quanto il marito, attenzione, diminutivo di Mario, marito, no? Avevo la sensazione che il diminutivo mi facesse regredire i pantaloni corti. «Fa già il terzo anno di legge e lavora come giornalista», le spiegò lo zio Lucio, porgendo un bicchiere di birra. «Il fatto è», mi sferrò una stoccata alla zia Giulia, «che sembri ancora un bambinello, marito». Durante il pranzo, con quell'aria affettuosa che assumono gli adulti quando si rivolgono ai deficienti o ai piccoli, mi domandò se avevo la ragazza, se andavo alle feste, quale sport praticavo, e mi consigliò, con la perversità che non palesava se non era deliberato e innocente, ma che mi colpì ugualmente dentro, che non appena possibile mi lasciassi crescere i baffi. Ai brumi stavano bene e mi avrebbe facilitato la cosa con le ragazze. Lui non pensa né alle sottane né alle bocce, che spiegò lo zio Lucio. È un intellettuale, ha pubblicato un racconto sul numero domenicale di El Commercio. «Speriamo che il figlio di Dorita non finisca per diventare uno dell'altra sponda», scoppiò a ridere la zia Giulia e io sentii un impeto di solidarietà con il suo ex marito. Ma sorrisi e le diedi corda. Durante il pranzo si divertì a raccontare orribili barzellette boliviane, a prendermi in giro. Al momento di lasciarci sembrò che volesse farsi perdonare le sue perfidie, perché mi disse affabilmente che una sera o l'altra dovevo accompagnarla al cinema, perché adorava andare al cinema. La cultura dell'ellenismo, abbiamo detto, diffonde un forte bisogno di ricerca di un messaggio di salvezza e di redenzione. Guardate, questo bisogno chi lo diffonde intanto? Beh, intanto lo diffondono le scuole epicuree, le scuole stoiche, le scuole scettiche, e lo sapete, questi argomenti noi li abbiamo studiati durante il viaggio dello scorso anno. E l'età dell'ellenismo, soprattutto il periodo che va dal primo secolo avanti Cristo al primo secolo dopo Cristo, è caratterizzato dalla ricerca di punti di riferimento che sappiano produrre un forte senso dell'attesa, che sappiano creare una grande aspirazione verso il cambiamento o verso l'idea della trasformazione. E guardate, non è casuale il fatto che questo sia il tempo delle metamorfosi di Ovidio. Ora, dal punto di vista ideologico, negli ambienti culturali della diaspora ebraica, il concetto dell'attesa del cambiamento, e questo continua ad essere un tema di grande attualità, prende un nome ben preciso, prende il nome di messianismo. E voi sapete che in ebraico il termine Messia significa unto, e la traduzione in greco è Christos, di questa parola, e fa riferimento alla speranza di avere un re che sappia ben governare o un profeta che instauri il regno di Dio in terra. E nel Deuteronomio c'è l'attesa di un profeta che è, e quindi molti ebrei della diaspora anche fanno riferimento a questo. Su questo tema, il tema del messianismo, in principio legato ad uno stato d'animo, in seguito corroborato da una significativa riflessione intellettuale, si sviluppa nelle ecclesie un serrato dibattito sui significati da dare a questa idea. Ora, l'idea del messianismo, e tutte e tutti noi sappiamo di che cosa si tratta in senso cristologico, no? Perché l'abbiamo vissuta la questione, si sviluppa e si manifesta attraverso un dibattito vivacissimo e intensissimo su come dovesse avvenire e si dovesse realizzare il cambiamento. A questo dibattito partecipa con passione Paolo di Tarso, e noi sappiamo già che il tema dell'attesa, insieme a quello della salvezza e della colpa, è uno degli argomenti principali che risaltano nei testi del suo epistolario. Nell'epistolario di Paolo di Tarso ci sono tre temi fondamentali. Lo sapete, lo abbiamo già detto più volte: il tema dell'attesa, il tema della salvezza e il tema della colpa. Tre temi che continuano ad essere studiati nell'epistolario di Paolo di Tarso e al di là dell'epistolario di Paolo di Tarso. E a questo proposito, dove possiamo trovare un riscontro? Guardate sul punto 3 del repertorio. Ecco, possiamo trovare un riscontro dell'idea dell'attesa di un cambiamento, un'idea accompagnata dal dubbio coltivato da Paolo, lo sapete, lo abbiamo già detto, ce ne siamo già accorti, no? Che il cambiamento non sia imminente, non sia una questione che si risolve in 448. Beh, possiamo trovare un riscontro dell'idea dell'attesa del cambiamento nel testo della prima lettera ai Tessalonicesi. Ora, il testo di questa lettera noi lo abbiamo studiato lo scorso anno scolastico, in parte abbiamo già trattato il tema dell'attesa incontrando alcune parole chiave, per esempio la parola chiave parousia, che significa il ritorno glorioso, e poi l'idea dell'attesa di un cambiamento emerge, e questo argomento invece è legato alla parola exousia, cioè la manifestazione della potenza e della sapienza, nei testi delle due lettere ai Corinti. In questi testi si coglie tutta la passione e tutta la vil polemica che Paolo di Tarso mette nel dibattito in corso nelle ecclesie intorno a questo tema. Paolo di Tarso, nel dibattito sul tema dell'attesa del cambiamento, introduce un elemento significativo che troverà nei secoli successivi un grande sviluppo nella storia del pensiero umano. Paolo di Tarso ritiene che il nocciolo del problema dell'attesa del cambiamento sia legato ad una domanda fondamentale che implica in primo luogo la volontà delle persone al cambiamento, no? Quando Paolo dice: ma cosa fate? State lì ad aspettare che il cambiamento arrivi dall'alto? Cioè, prima di tutto bisogna educare la volontà al cambiamento, no? E che comporta soprattutto una presa di coscienza individuale della necessità del cambiamento, che richiede la capacità di capire in che senso vogliamo cambiare. E in relazione a queste considerazioni, afferma Paolo di Tarso, tutti dobbiamo domandarci allora come ci si salva. Questo è il tema, l'interrogativo che Paolo propone. Come ci si salva? Cioè, in che senso vogliamo salvarci? Si domanda Paolo, e lo domanda ai suoi interlocutori che aspettano il cambiamento e la salvezza come se dovesse provenire dall'esterno e non da una scelta e da una maturazione individuale. Ora, Paolo ragiona in un ambito filologico in cui la parola ebraica Messia contiene anche la radice di un verbo che significa portare a maturazione. E lui utilizza, fa una riflessione, no? Su questo indizio filologico. Per Paolo l'idea messianica corrisponde al concetto di portare a maturazione la scelta di cambiare il proprio stile di vita, perché l'attesa deve essere una fase attiva. E Ed è proprio con questo elemento interlocutorio, l'idea del come ci si salva, elemento che lega insieme i temi dell'attesa, della salvezza e della colpa, Paolo legherà insieme questi tre temi in relazione a questo interrogativo, che Paolo di Tarso introduce in modo originale nelle Ecclesie la buona notizia della risurrezione di Gesù di Nazareth. E ecco come Paolo risponde a questa esigenza di cambiamento che c'è sul territorio dell'ebraismo. Ora, questa linea non trova spazio nelle Ecclesie al tempo di Paolo, cioè la grande eterogeneità degli anni 50, 60, 70 è sì un motore che favorisce la diffusione della buona notizia, ma regna anche una grande confusione dottrinaria, e l'impostazione messa per iscritto da Paolo nel suo epistolario troverà gambe per camminare, lo sapete ormai, negli anni 90, no? Che sono il momento in cui comincia la storia della Chiesa, della Ecclesia cristiana, e sarà elemento di sintesi con i primi padri della Chiesa, i cosiddetti padri apostolici, no? Clemente Romano, Ignazio di Antiochia e Policarpo di Smirne, di cui lo scorso anno scolastico abbiamo studiato le opere. L'impostazione paolina sarà elemento di sintesi con la cosiddetta Chiesa dei Vescovi, che nasce negli anni 90, ed è da questo momento, cioè quindi dalla fine del primo secolo, che si può cominciare a parlare quindi di Chiesa cristiana. Paolo di Tarso, vedete lì sul punto 3, ritiene che il tema dell'attesa e del cambiamento vada affrontato a partire da una domanda fondamentale: come ci si salva? Quale parola vi viene in mente per prima di fronte a questa domanda, no? Al come ci si salva? Avrete sicuramente delle idee in proposito. Scrivetela, basta una parola per sintetizzare, o un enunciato minimo per sintetizzare questo pensiero. Secondo voi, da che cosa bisogna salvarsi oggi prima di tutto? Scrivete quattro righe in proposito. Cose ci sono tante cose, ma cercate di lavorare su quello che è l'esercizio della scelta, no? Che presuppone di includere e di escludere. È un esercizio mentale molto importante, perché a scegliere si impara, non è che quindi ed è faticoso scegliere. Noi magari siamo abituati, no, che siano altri, no, che facciano delle scelte epocali, ma quali sono le scelte intellettuali che Paolo compie in relazione al tema dell'attesa e del cambiamento? Cioè, abbiamo detto che il tema dell'attesa e del cambiamento per Paolo di Tarso deve essere affrontato a partire da questa domanda fondamentale: come ci si salva? E questa domanda, che troverà nei secoli successivi un grande sviluppo nella storia del pensiero umano, rimanda, secondo Paolo, a quello che è il nostro rapporto con il tempo. E perché entra in ballo il concetto del tempo? Guardate, ora, prima di affrontare prossimamente questo tema significativo, è uno dei temi significativi che troviamo nella lettera ai Romani, che è una straordinaria opera d'arte, diciamo che il concetto del tempo si impone all'attenzione perché l'idea dell'attesa del cambiamento è legata in modo inequivocabile, secondo Paolo, alla volontà che le persone hanno di perseguire il cambiamento, alla presa di coscienza individuale sulla necessità del cambiamento, e di conseguenza la volontà e la presa di coscienza individuale sulla necessità del cambiamento non possono altro che esplicitarsi nella massima espressione del tempo, secondo Paolo, il presente. Il presente. Siamo troppo abituati, dice Paolo, a rimpiangere il passato e a sperare nel futuro. Il tempo fondamentale è il presente, e qui ci vuole un'educazione al presente. L'attesa, secondo Paolo, è una fase attiva che si manifesta nel presente, nel tempo che resta, nel tempo che è e non nel tempo che fu o in quello che sarà. Ma questo tema, che abbiamo trattato altre volte, che rincontreremo strada facendo, non è semplice da affrontare, quindi dobbiamo procedere con ordine. Ora, le studiose e gli studiosi di filologia e di psicologia ci suggeriscono che molto probabilmente Paolo di Tarso è una persona predisposta per carattere a vivere nell'attesa di un cambiamento. Paolo di Tarso possiede, e lo si coglie nei testi delle sue lettere, una predisposizione esistenziale speciale all'attesa e al cambiamento. È una di quelle persone che se la ritrova o per formazione anche, no? Queste caratteristiche. Ora, l'incontro sulla via di Damasco, un episodio raccontato in due modi diversi da Paolo nell'epistolario che lo scorso anno abbiamo studiato, ricordate, è la metafora letteraria con la quale Paolo descrive la sua predisposizione esistenziale verso l'attesa e verso il cambiamento. Ed è proprio questa predisposizione esistenziale verso l'attesa e verso il cambiamento che porta Paolo ad essere un protagonista, potremmo dire un apostolo, perché protagonista, apostolo significa inviato speciale, all'interno del serrato dibattito in corso nelle ecclesie ad Antiochia, a Tessalonica, a Corinto, ad Atene, a Efeso, a Roma. Paolo viaggia in tutte queste, da un'ecclesia all'altra. Guardate sul punto 4 del repertorio. Quali sono le opzioni intellettuali e di conseguenza le scelte pratiche e materiali che Paolo fa in relazione al tema dell'attesa del cambiamento? Ora, per rispondere a questa domanda dobbiamo conoscere il pensiero di Paolo in relazione ai grandi temi che vengono dibattuti all'interno delle ecclesie e che abbiamo catalogato all'inizio di questo itinerario. Guardate, il primo grande argomento di dibattito e di scontro sappiamo che è di carattere letterario ed esegetico, e questo argomento risponde alla domanda: come si devono leggere i libri dell'Antico Testamento? I testi dei libri dell'Antico Testamento devono essere letti in modo fondamentale, cioè alla lettera, così come sono stati scritti? Oppure i testi dei libri dell'Antico Testamento esprimono una verità alla lettera, esprimono una verità alla lettera, oppure sono stati scritti in forma allegorica? E quindi il contenuto di questi testi è di carattere metaforico e di conseguenza vanno interpretati, perché dicono delle cose che vogliono suggerirne altre. Ebbene, Paolo di Tarso, nell'animato dibattito che si svolge nelle ecclesie, si schiera con i gruppi che leggono i testi in modo allegorico, e abbiamo saputo durante gli itinerari dello scorso anno scolastico che Paolo, secondo la tradizione riportata dagli Atti degli Apostoli, avrebbe studiato a Gerusalemme nella scuola farisaica del Rabbi Gamaliele. Ricordate? Il Rabbi Gamaliele I è un pensatore dell'ala progressista del fariseismo, che ha fama di essere un cultore della lettura allegorica dei testi biblici. Ora, questa scelta intellettuale, questa posizione culturale di Paolo di Tarso a favore della lettura allegorica dei testi biblici, risulta fondamentale per la costruzione del suo pensiero e di conseguenza per la costruzione della dottrina del cristianesimo. Paolo definisce una serie di concetti che diventano le categorie con le quali noi oggi pensiamo la realtà. Cioè, queste categorie sono diventate concetti fondamentali nella storia del pensiero umano e anche, come sappiamo, idee guida per la storia della letteratura. Paolo di Tarso costruisce l'idea che c'è una relazione tra le storie, la cronologia raccontate nei testi dei libri dell'Antico Testamento, e il messianismo, cioè tutte le storie da Adamo ed Eva, Caino e Abele, Noè e i suoi figli, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, non sono altro che allegorie, metafore, figure, prefigurazioni del Messia. E a questo proposito Paolo fa un passo avanti, cioè comincia a considerare queste storie come prefigurazioni della risurrezione di Gesù, della buona notizia della risurrezione di Gesù. E così Paolo di Tarso definisce il tempo che va dalla creazione del mondo fino alla risurrezione di Gesù come una prefigurazione, cioè una figura, un'allegoria. E quale parola greca utilizza Paolo di Tarso per definire questo concetto? Guardate, Paolo per definire questo concetto utilizza la parola typos, cioè un termine proveniente dal glossario pre-ellenistico di Platone e di Aristotele. Cioè, nel vocabolario ellenistico di Platone e di Aristotele, la parola typos significa modello, figura, metafora, stampo. Paolo di Tarso spiega la sua posizione culturale, la sua visione intellettuale delle cose, in tutta una serie di brani che sono diventati un punto di riferimento fondamentale, un termine tipico inteso in linea con la parola typos, no? Un termine tipico per la lettura cristiana, di quella che sarà poi la lettura cristiana, dei testi dei libri dell'Antico Testamento. Frate, le studiose e gli studiosi di filologia ribadiscono che ci sono quattro coppie di parole: la voce e la libertà, la penna e la passione, la notizia e l'attesa, la strada e la volontà, che rappresentano in modo tipico la figura di Paolo di Tarso. Guardate, leggete con attenzione queste quattro coppie di parole e fate la vostra scelta, meglio preparate la vostra scelta, perché poi lo sapete che poi alla fine noi avremo un questionario con il quale, attraverso le nostre scelte, dovremo dare forma al territorio che abbiamo attraversato, una forma che farà anche da punto, oltre che da punto di arrivo, soprattutto da punto di partenza. Cominciate a riflettere su queste coppie di parole. Quale di queste coppie di parole secondo voi definisce meglio il personaggio di Paolo di Tarso? Ma che importanza hanno queste coppie di parole per voi, no? Ora, indipendentemente anche dal personaggio, perché sono sempre di attualità queste accoppiate filologiche. E adesso ne incontriamo uno di questi brani tipici, che è tratto dal testo della prima lettera ai Corinzi. Qui, nei primi 11 versetti del capitolo 10 della prima lettera ai Corinzi, Paolo rievoca una serie di episodi della storia di Israele, visti come figure, cioè come metafore, che lui considera utili per dare nel presente una cornice appropriata alla buona notizia della risurrezione di Gesù. Cioè, queste cose, afferma Paolo, furono scritte per la nostra istruzione. Attenzione a questa parola, perché fugge sempre nella lettura dell'epistolario di Paolo di Tarso, che poi, vabbè, è necessariamente prigioniero della, tra virgolette, prigioniero della liturgia. Lo diciamo, la scuola pubblica lo dice con grande voleva suggerire rispetto nei confronti dell'uso che viene fatto di Paolo dalla liturgia, che è sicuramente molto importante, ma non è tutto, no? Il grande epistolario di Paolo di Tarso è materiale che deve entrare nei programmi della scuola, perché se no non si riesce a capire bene che cosa siamo diventati, no? Quindi Queste cose, afferma Paolo, furono scritte per la nostra istruzione. Quindi, secondo il suo pensiero, la lettura tipica, metaforica, allegorica, è istruttiva, mentre la lettura fondamentale può essere distruttiva. Aveva ragione, perché poi tanto nel cristianesimo e negli altri apparati religiosi la lettura fondamentale diventa motivo di scontro violento e di odi feroci, ecco, e quindi cessa di essere istruttiva la lettura, ora diventa distruttiva. Ora leggiamo questo significativo frammento dove Paolo utilizza in modo tipico, quindi allegorico, alcune significative figure: la nube, la manna, l'acqua scaturita dalla roccia. Noi le abbiamo tutti presenti, no? Queste grandi immagini, no? Nella nostra mente, e che sono presenti, immagini presenti in quel formidabile, quell'opera formidabile che è il testo del libro dell'Esodo. Cioè, andate a leggervi o a rileggervi, come ha fatto Paolo, i capitoli 14, 15, 16, 17 del libro dell'Esodo. Paolo fa riferimento a quelli, li possiamo leggere insieme a lui questi capitoli, ma noi non facciamo fatica a risalire a queste figure, perché queste straordinarie immagini sono presenti nella nostra mente, sono entrate nella storia dell'arte, noi le vediamo, le troviamo nella storia della letteratura. Ma leggiamo che cosa scrive Paolo nei primi 11 versetti del 10° capitolo della prima lettera ai Corinzi. Fratelli e sorelle, non dovete ignorare che i nostri padri furono tutti sotto la nube e tutti attraversarono il mare. Qui siamo sta leggendo il capitolo 14 del libro dell'Esodo. E tutti in Mosè furono immersi nella nube e nel mare. Qui sta leggendo il capitolo 15 del libro dell'Esodo. Il cantico di trionfo, andatelo a leggere o a rileggere. E tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale. Qui sta leggendo il capitolo 16 del libro dell'Esodo. E tutti bevvero la stessa bevanda spirituale. E qui sta leggendo il capitolo 17 del libro dell'Esodo. Utilizziamo Paolo come alfabetizzatore in funzione della didattica della lettura. Bevevano infatti da una roccia spirituale che era il Messia, era Cristo, ma nella maggioranza di loro Dio non si compiacque ed essi furono prostrati nel deserto. Queste cose avvennero molto tempo fa, esse sono come tipoi, figure di noi stessi, perché non desiderassimo cose cattive come anch'essi le desiderarono. Queste cose avvennero sotto forma di figure, in modo tipico, dice Paolo, e furono scritte per la nostra istruzione, per noi, nei quali l'estremità dei tempi stanno l'una di fronte all'altra. E quindi c'è il presente, è chiaro? Ora, questa concezione figurale o tipica, così viene chiamata dagli studiosi e dagli studiosi di filologia, questa concezione metaforica, allegorica, sostenuta ed elaborata da Paolo di Tarso, è a poco entrata nella tradizione. Infatti Gerolamo, uno dei famosi padri del deserto del V secolo, quando traduce, siamo nel 420, dal greco in latino, con un occhio all'ebraico, tutti i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento, comprese le lettere dell'epistolario di Paolo. Ricordate, questa famosa traduzione, come sapete, è stata chiamata la Vulgata, come dire resa nel linguaggio popolare, e il latino cominciava ad assumere dal punto di vista linguistico nuovi connotati, no? Che lo indirizzavano verso le cosiddette lingue neolatine, no? Avete presente Gerolamo? C'è tutta un'iconografia, no? Di Gerolamo che traduce. Gerolamo sta nel deserto, ma sta in un bellissimo speco, che però è un bel monolocale, tutto arredato per Benino, no? Lui è lì in una bella casa, e digiuna, perché naturalmente lui, mentre traduce, la traduzione deve essere una cosa la più spirituale possibile, quindi digiuna, siccome era anche Gerolamo era discreto mangiatore, aveva una fame terribile, e naturalmente nell'angolo c'è il leone. Avete presente il leone che rappresenta il peccato, la tentazione? È un leone molto impaurito e molto avvilito, perché sta pensando: adesso questo mi vede sotto forma di porchetta e mi mangia. E c'è questo rapporto. E lì Gerolamo traduce, bene, Gerolamo traduce la parola tipoi con l'espressione in figura. E ecco dove viene il titolo di concezione figurale dato a questa operazione intellettuale avviata da Paolo di Tarso, perché istruttiva, per proporre a tutti sul territorio dell'ellenismo, non solo agli ebrei, la buona notizia della risurrezione di Gesù come figura, tipos, del compimento dell'attesa e della possibilità del cambiamento. Ora, la concezione figurale, vale a dire leggere il testo in modo allegorico, dal VI secolo, guardate, siamo già in età di mezzo, no? In età medievale, diventa in tutta Europa il modo principale per interpretare non solo la Sacra Scrittura, ma per interpretare il mondo e tutta la realtà. Ora, guardate, la concezione figurale nel Medioevo dà dei risultati straordinari. Ora voi direte, beh, insomma, cosa c'è di strano? Ha tradotto in figura. Attenzione, perché non è così neutra questa traduzione. La concezione figurale nel Medioevo, ora, da qui noi potremmo, vedete, imboccare il largo e affascinante sentiero della storia dell'arte medievale che qui si sta aprendo davanti a noi, ma noi siamo su un altro itinerario, quindi non possiamo andare per quella strada. Ci andremo, ci ritorneremo a suo tempo quando entreremo, usciremo dall'ellenismo, entreremo nel vastissimo territorio dell'età di mezzo. Cioè la storia dell'arte medievale, che produce una enorme quantità di meravigliosi oggetti di ogni tipo che raffigurano, attenzione, la buona notizia, prende le mosse, trova il suo impulso dottrinale nell'espressione in figura che Gerolamo utilizza nel tradurre i versetti del capitolo 10 della prima lettera ai Corinzi che abbiamo letto. E voi direte, cosa c'è di strano? Di strano c'è, che il cristianesimo si portava dietro l'eredità del ebraismo, che diceva guai a rappresentare qualche cosa in figura, così farà anche la letteratura del Corano, no? Ecco, soltanto la scrittura, no? Si può rappresentare. Quindi questo concetto in figura, ecco, che viene fuori dalla tradizione autorevole di Gerolamo, è quello che apre le porte alla possibilità di costruirle le figure, le immagini, gli oggetti d'arte. Attenzione, Gerolamo dice questo viene da Paolo, e quindi questa concezione, l'utilizzo delle grandi figure contenuti nei testi dei libri dell'Antico Testamento, in particolare dei libri della Genesi, dell'Esodo, comincia ad essere chiamata tipica, cioè secondo il greco ellenistico utilizzato da Paolo di Tarso, in corrispondenza della nascita anche della cosiddetta filosofia del cristianesimo, un evento culturale che introduce la storia del pensiero umano in quella che viene chiamata l'età di mezzo, che sta tra l'antichità e la modernità. Ora, chi studia teologia e chi si dedica all'esegetica negli albori dell'età di mezzo usa questa concezione per dare forma ad una teoria generale sull'interpretazione allegorica dei testi, sacri o profani che siano. Questo è un tema che affronteremo quando entreremo nei vasti territori medievali. E guardate, le considerazioni che stiamo facendo ora sono quindi propedeutiche per i viaggi futuri. pensate soltanto alla commedia di Dante, quale tipo di figurazione, no, mette in moto. Ora quindi torniamo sul nostro sentiere, facciamo il punto della situazione culturale, del tema che abbiamo studiato attraverso il concetto di tipos, quindi figura, metafora, allegoria. Paolo stabilisce una relazione che viene chiamata tipica, cioè una relazione tra ogni evento del passato e il tempo di Cristo, che Paolo comincia a chiamare, come abbiamo letto prima, il tempo messianico. Ora, il concetto del tempo messianico nel pensiero di Paolo di Tarso costituisce un tema che naturalmente dobbiamo approfondire, e per farlo dobbiamo procedere con cautela e con determinazione, e lo faremo la prossima settimana, nel prossimo itinerario. Ora, per concludere, a proposito di situazioni che avvengono sotto forma di figure, con l'ausilio della metafora, tanto che siano i radiodrammi di Pedro Camacho, oppure il canzoniere del Petrarca, che viene citato, le poesie dei trovatori provenzali, torniamo sul testo del romanzo che stiamo leggendo, intitolato La Zia Giulia e lo Scribacchino, di Mario Vargas Llosa. Arrivai a Radio Panamericana giusto in tempo per evitare che Pasquale dedicasse tutto il bollettino delle tre alla notizia di una battaglia campale nelle strade esotiche di Ravalpindi tra Bettini e Lebrosi, pubblicata da Ultima Ora. Dopo aver preparato pure i bollettini delle 4 e delle 5, uscì a prendere un caffè. Sulla soglia di Radio Centrale incontrai Denaro Figlio, euforico. Mi trascinò per il braccio fino al branza. Devo raccontarti una cosa fantastica. Ero stato qualche giorno alla PAP, per via di affari, e lì aveva visto all'opera quell'uomo multiforme, Pedro Camacho. Non è un uomo, ma è una fabbrica, corresse con ammirazione. Scrive tutte le opere teatrali che vengono rappresentate in Bolivia e le interpreta tutte. E scrive tutti i romanzi radiofonici, li dirige ed è il primatore di tutti. Ma più che la sua fecondità e versatilità, l'aveva impressionato la sua popolarità. Per poterlo vedere al Teatro Saavedra di La Paz, aveva dovuto comprare i biglietti sotto banco a doppio prezzo. Come alle corride, figurati, si sbigottiva. Chi mai ha riempito un teatro a Lima? Mi raccontò di aver visto, due giorni di seguito, molte ragazzine, donne mature, anziane, accalcate alle porte di Radio Illimani, aspettando l'uscita dell'idolo per chiedergli l'autografo. La McCann Harrison di La Paz, dal canto suo, gli aveva assicurato che i romanzi radiofonici di Pedro Camacho avevano il più alto indice di gradimento delle onde boliviane. Denaro Figlio era, quando a quei tempi si cominciava a chiamare, un impresario progressista, gli interessavano più gli affari degli onori. Non era socio del Club Nacional, né smanioso di diventarlo, si faceva amico di tutti e il suo dinamismo faticava. Uomo dalle rapide decisioni, dopo la sua visita a Radio Illimani, aveva convinto Pedro Camacho a venire in Perù, in esclusiva per Radio Centrale. Non è stato difficile, là gli facevano far la fame, gli spiegò. Si occuperà dei romanzi radiofonici, io potrò mandare al diavolo quegli squalidi della CMQ. Cercai di avvelenare le sue illusioni, gli dissi che avevo appena constatato che i boliviani erano antipaticissimi e che Pedro Camacho avrebbe avuto pessimi rapporti con la gente di Radio Centrale. Il suo accento avrebbe suscitato l'effetto di una sassata per gli ascoltatori e la sua ignoranza del Perù gli avrebbe fatto prendere continue cantonate. Ma lui sorrideva, intoccabile, dalle mie profezie disfattiste. Sebbene non avesse mai vissuto qui, Pedro Camacho gli aveva parlato dell'anima limenia come uno di noi, e il suo accento era eccellente, senza SMR calcate sul vellutato. L'R e l'S calcate sono tipiche della pronuncia boliviana. fra Luciano Pando e gli altri attori ne faranno polpette di quel povero forestiero, fantastico Javier. Oppure la bella Giosefina lo violenterà. Eravamo nel soppalco e chiacchieravamo mentre io battevo a macchina, cambiando aggettivi e avverbi, notizie di El Commercio e La Prensa per il Panamericano delle 12. Javier era il mio miglior amico e ci vedevamo ogni giorno, sia pure solo un momento per constatare che esistevamo. Era un individuo dagli entusiasmi mutevoli e contraddittori, ma sempre sinceri. Era stato il numero uno della facoltà di lettere dell'Università Cattolica, dove non si era mai visto uno studente più scrupoloso, né un lettore di poesia più valido, né un commentatore di testi difficili più acuto. Tutti davano per scontato che si sarebbe laureato con una tesi brillante, che sarebbe diventato un cattedratico brillante e un poeta, un critico parimenti brillante, ma lui un bel giorno, senza spiegazioni, aveva deluso tutti, abbandonando la tesi cui lavorava, rinunciando alla letteratura e all'Università Cattolica e iscrivendosi a quella di San Marcos come studente di economia. Dobbiamo sapere che la Cattolica, a differenza di quella di San Marcos, era un'università frequentata dai figli dell'alta borghesia di Lima, aveva perciò carattere esclusivista conservatore. Quando qualcuno gli domandava a che cos'era dovuta quella diserzione, lui confessava, o scherzava, che la tesi di cui si era messo a lavorare gli aveva aperto gli occhi. Si sarebbe intitolata Le paremie di Riccardo Palma. Guardate, Riccardo Palma, 1833-1919, è un famoso scrittore peruviano, noi non cioè è noto soprattutto per le sue Tradiciones Peruanas, cioè opera in 6 volumi che raccoglie e inventaria tutti gli aspetti della società del suo paese. Per fortuna io ho avuto occasione di conoscerlo, così con i peruviani che sono a scuola ho avuto un grande successo. Hanno drizzato moltissimo le antenne dicendo guarda, così succede, no? Per caso, uno si alfabetizza. I percorsi di alfabetizzazione servono a tutti noi. Aveva dovuto leggere Le tradizioni peruane con la lente a caccia di proverbi e poiché era coscienzioso e rigoroso era riuscito a colmare un cassetto di schede erudite. Poi un bel mattino aveva bruciato il cassetto con le schede all'aperto. Lui e io avevamo danzato un ballo per le rosse intorno alle fiamme filologiche e aveva deciso che odiava la letteratura e che persino l'economia era preferibile. Javier faceva pratica la cassa centrale di risparmio e trovava sempre pretesti per fare un salto ogni mattina a Radio Panamericana. Del suo incubo paremiologico, guardate che le paremie sono i proverbi, vuol dire proverbi, e gli era rimasta l'abitudine di spararmi proverbi che c'entravano come i cavoli a me. Mi stupì molto che la zia Giulia, nonostante fosse boliviana e avesse vissuto alla Paz, non avesse mai udito parlare di Pedro Camacho. Ma lei mi specificò di non aver mai ascoltato un romanzo radiofonico, né messo piede in un teatro da quando aveva interpretato La danza delle ore nel ruolo del Crepuscolo l'anno in cui aveva terminato le scuole dalle monache irlandesi. Non azzardarti a domandarmi quanti anni fa, marito. Stavamo passeggiando dalla casa dello zio Lucio in fondo all'avenita Armendares verso il cinema Barranco. Mi aveva imposto l'invito lei stessa quel mezzogiorno nel modo più scaltro. Era il giovedì successivo al suo arrivo e, sebbene la prospettiva di essere nuovamente vittima delle battute boliviane non mi sorridesse, non volli mancare al pranzo settimanale. Nutrivo la speranza di non incontrarla perché la sera prima, ogni mercoledì sera, andavo a trovare la zia Gabi, avevo udito la zia Ortensia comunicare col tono di chi la saluta nella sua prima settimana a Lima è uscita 4 volte con 4 cavalieri diversi, uno dei quali sposato, la divorziata se l'ha fatta. Quando giunsi a casa dello zio Lucio, dopo il Panamericano delle 12, la trovai appunto con uno dei suoi cavalieri. Provai il dolce piacere della vendetta entrando in salotto e scoprendo seduto accanto a lei, mentre la guardava con occhi da conquistatore, rutilante di ridicolo col suo abito di altri tempi, la cravatta farfalla e il garofano all'occhiello, lo zio Pancracio, un cugino primo di mia nonna. Era rimasto vedovo da secoli, camminava con i piedi discosti ad angolo retto e in famiglia venivano commentate maliziosamente le sue visite perché non si vergognava di pizzicare le domestiche sotto gli occhi di tutti. Si tingeva i capelli, portava l'orologio da tassino con catena d'argento e lo si poteva vedere ogni giorno agli incroci del Giron de la Union alle 6 del pomeriggio che faceva il pappagallo come commesso. Mentre mi chinavo per baciarla, sussurrai all'orecchio della boliviana, con tutta l'ironia del mondo: che bella conquista, Iulita! Lei mi strozzò l'occhio e annuì. Durante il pranzo, lo zio Pancracio, dopo aver dissertato sulla musica creola di cui ero esperto, nelle festività familiari offriva sempre un assolo di caillon, si girò verso di lei e, smancheroso come un gatto, le raccontò: a proposito, il giovedì sera si riunisce il club Filippo Pinglo alla Vittoria, il fiorfiore della buona società creola. Mi piacerebbe ascoltare un po' di vera musica peruviana. La zia Iulia, senza esitare un secondo, e con un viso desolato che assommava l'insulto alla calunnia, rispose indicandomi: è proprio un peccato, marito mi ha invitata al cinema. Largo e giovani, sentinò lo zio Pancracio con spirito sportivo. Poi, quando se ne fu andato, credetti di essere salvo, in quanto la zia Olga domandò: la storia del cinema era solo per liberarti del vecchio sporcaccione? Ma la zia Iulia la corresse con impeto: niente affatto, mia cara, muoio dalla voglia di vedere il film che danno al barranco. E sconsigliato alle signorine, si girò verso di me, che ascoltavo come veniva deciso il mio destino serale, e per tranquillizzarmi aggiunse questo squisito fiorellino: non preoccuparti per il denaro, marito, ti invito io. Ed eccoci lì che camminavamo per la buia Quebrada de Armandaris, per la spaziosa Avenida Grau, alla volta di un film che in più era messicano e si intitolava Madre e Amante. Ci vuole un commento, poi una recensione. La cosa più terribile di essere divorziata non è che tutti gli uomini si credono in obbligo di farti proposte, mi informava la zia Iulia, ma che, essendo divorziata, pensano che ormai non c'è più bisogno di romanticismo. Non ti fanno la corte, non ti dicono galanterie sottili, ti propongono la cosa senza tanti complimenti, con la maggiore volgarità. A me toglie ogni entusiasmo. Per questo, invece di farmi portare a ballare, preferisco venire al cinema con te. La ringraziai caramente per quanto mi concerneva. Sono così stupidi che credono che ogni divorziata sia una donna di strada, proseguì, senza boccare all'amo. E poi pensano solo a quello. Mentre non è quello il bello, ma innamorarsi, non ti sembra? Io le spiegai che l'amore non esisteva, che era un'invenzione di un italiano chiamato Petrarca, di dei trovatori provenzali, che quando la gente credeva un cristallino fiotto dell'emozione, una pura effusione del sentimento, era il desiderio istintivo dei gatti in calore celato dietro le belle parole e i miti della letteratura. Non credevo in nulla di tutto questo, ma volevo fare l'interessante. La mia teoria erotico-biologica, tuttavia, lasciò la zia Iulia piuttosto incredula. Credevo davvero a quelle idiozie. Sono contro il matrimonio, le dissi con l'aria più pedante che mi riuscì. Sono sostenitore del cosiddetto amore libero, ma che, se fossimo onesti, dovremmo chiamare semplicemente la copula libera. Copula vuol dire fare quello, scoppiò a ridere, ma immediatamente fece un viso deluso. Ai miei tempi i ragazzi scrivevano acrostici, mandavano fiori alle ragazze, ci mettevano settimane per azzardarsi da loro un bacio. Che porcheria è diventato l'amore tra i mocciosi di adesso, marito? Ci fu un abbozzo di alterco alla biglietteria per decidere chi doveva pagare l'entrata, e dopo aver sopportato un'ora e mezza di Dolores del Rio, forse ve la ricordate, che gemeva abbracciava, si fondeva, piangeva, correva per la selva con i cappelli al vento, tornava a casa di zio Lucio, senza piedi, mentre la Fiorigine ci nubiliva i capelli e i vestiti. Allora parlavo di nuovo di Pedro Camacho. Era davvero certa di non averlo mai udito nominare. Perché secondo Genaro Figlio era una celebrità boliviana, no, non lo conosceva neanche di nome. Pensai che a Genaro avessero fatto un bidone, o che forse la presunta industria radio romanzesca boliviana fosse una trovata sua per lanciare con grande pubblicità un imbrattacarte a Bolivia. Tre giorni dopo conobbi in carne ed ossa Pedro Camacho, e noi lo conosceremo anche noi tra 8 giorni, Pedro Camacho, se avete la pazienza di aspettare, e se no andate a leggere. Mi auguro che non abbia. Nel prossimo itinerario ci soffermeremo anche dinanzi ad un paesaggio intellettuale che contiene il capitolo 5 della famosa lettera ai Romani, dove Paolo ci fornisce l'esempio più significativo della sua concezione figurale o tipica, abbiamo parlato di questa parola chiave, e questo elemento è destinato a cambiare i connotati della storia del pensiero umano. Paolo nel capitolo 5 della lettera ai Romani prende in considerazione la figura di Adamo attraverso il quale il peccato è entrato nel mondo. Paolo costruisce il fondamentale parallelo tra la figura di Cristo, che ci ha salvato, e la figura di Adamo, che ci ha portato alla perdizione. Paolo definisce in modo tipico, tra virgolette, la figura di Adamo. Adamo è il tipos, la metafora, l'allegoria, che prefigura l'immagine dell'uomo peccatore, e questa è una interpretazione che noi abbiamo sempre trovato dinanzi a noi. Paolo definisce in modo tipico poi la figura di Cristo. Cristo è il tipos, la metafora, l'allegoria che prefigura l'immagine del Messia, dell'unto. Cristo è, afferma Paolo, il nuovo Adamo che introduce nel mondo, e qui introduce nella storia del pensiero Paolo un concetto fondamentale. Introduce nel mondo la caris. Il tema è complesso ma interessante, e il viaggio continua. La caris, dobbiamo poi vedere di che parola si tratta. E la scuola è qui perché l'apprendimento permanente, lo sapete, è un diritto e un dovere di ogni persona, e ogni persona deve imparare ad alimentare buone passioni e a controllarle con giuste ragioni. Questa affermazione c'entra anche con il concetto della caris, la grazia. Buonanotte, a corrente numerose e numerose. Come è?